Allora, vogliamo continuare con il ciclo di predicazione che abbiamo iniziato a fine giugno, con il titolo La concretezza della fede attraverso i salmi. Ovviamente per la riflessione vogliamo leggere dal Salmo 56, e invito ad aprire a tutti quanti le vostre Bibbie e leggiamo quello che la parola del Signore ci dice questa mattina. Allora, Salmo 56, al direttore del Salmo, su colomba dei terebinti lontani, inno di Davide quando i Filistei lo presero in guardia. Abbi pietà di me, o Dio, poiché gli uomini mi insidiano, mi combattono e mi tormentano tutti i giorni. E i miei nemici mi perseguitano continuamente. Sì, sono molti quelli che mi combattono. Nel giorno della paura, io confido in te. In Dio, di cui lodo la parola, in Dio confido e non temerò. Che mi può fare il mortale? Fraintendono sempre le mie parole. Tutti i loro pensieri sono volti a farmi del male. Si riuniscono, stanno in agguato, spiano i miei passi, cercano di togliermi la vita. Retribuisceli secondo la loro malvagità. O Dio, abbatti i popoli nella tua ira. Tu conti i passi della mia vita errante, raccogli le mie lacrime nell'ottere tuo. Non le registri forse nel tuo libro? Nel giorno che ti invocherò, i miei nemici indietreggeranno. So che Dio è per me. Loderò la parola di Dio, loderò la parola del Signore. In Dio ho fiducia e non temerò. Che potrà farmi l'uomo? Io manterrò le promesse che ti ho fatto, o Dio. Io ti offrirò sacrifici di lode, perché tu hai salvato l'anima mia dalla morte. Hai preservato i miei piedi da caduta, perché io cammino davanti a Dio nella luce dei viventi. Allora, nella introduzione, proprio nell'intestazione di questo salmo, possiamo vedere il contesto. Infatti dice, inno di Davide, quando i Filistei lo presero in Gat. Per capire meglio, leggiamo anche dal primo libro di Samuele, il capitolo 21, versetti dal 10 al 15. Dice così: allora Davide si alzò e quel giorno riprese a fuggire lontano da Saul e andò da Achis, re di Gat. I servi del re dissero ad Achis: non è questi Davide, il re del paese? Non è egli colui del quale si cantava nelle danze: Saul ha ucciso i mille e Davide i 10.000? Davide si tiene in cuore queste parole e temette Achis, re di Gat. Mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro, tracciava dei segni sui battenti delle porte e lasciava scorrere la saliva sulla barba. Achis disse ai suoi servitori: guardate, è un pazzo! Perché me lo avete condotto? Mi mancano forse dei pazzi che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia. Allora, quindi, Davide andò a Gat, una città dei Filistei, ovviamente un popolo estraneo al popolo di Dio. Davide ovviamente era in esilio presso i Filistei quando era ricercato da Saul. In questa circostanza, come abbiamo letto, Davide finge di essere un pazzo. Ha paura ed è fortemente turbato e preoccupato per la sua stessa vita. Sapeva bene però che la sua preghiera a Dio era lo strumento dell'esaudimento di Dio, il quale lo salvava dai suoi nemici. Infatti, se vi ricordate nel Salmo della settimana scorsa, cioè il Salmo 54, versetti 16 e 17, il salmista si esprime proprio così: io invocherò Dio e il Signore mi salverà. La sera, la mattina e mezzogiorno mi lamenterò e gemerò ed egli udrà la mia voce. Quindi Davide apre il suo cuore e prega a Dio. Prega nel momento della sventura. Sa ovviamente che ci sono degli avversari pericolosi che vogliono ucciderlo. Però Davide non si lascia intimidire, ma prega. Sa di potersi fidare completamente in Dio, così come dice il versetto 3. Nel giorno della paura, io confido in te. Così come Davide prega in ogni circostanza, questo salmo invita anche a noi a pregare nel momento delle sventure. Infatti, proprio questo è il titolo della predicazione di questa mattina: prega anche nel momento delle sventure. E l'anche ovviamente sta a significare che dobbiamo pregare in ogni circostanza. La preghiera è la confessione del primato di Dio su tutto e su tutti. Allora, suddividiamo questa riflessione in tre sottotitoli. Tre esortazioni per ciascuno di noi. Possiamo dire allora, nel momento della sventura, in primo luogo, confida nel Signore. Versetti dall'1 al 4. Nel momento della sventura, implora il suo nome. Versetti dal 5 al 9. E terzo, nel momento della sventura, cammina nelle sue vie, versetti dal 10 al 13. Primo punto, confida nel Signore. Allora, in primo luogo vediamo che in mezzo alla tempesta, Davide ha fiducia completa nel Signore. Io confido e non temerò, dice al versetto 4. Nonostante i nemici di Davide siano lì, pronti ad attaccarlo, lui cosa fa? Si raccoglie in preghiera. È dolce, è lenitivo pregare nell'ora del pericolo. Il salmista apre il suo cuore, apre la sua bocca rivolgendosi al Signore. Cerca soccorso e aiuto. Infatti, nei versetti 1 e 2, Davide disse: gli uomini mi insidiano, mi combattono, mi tormentano, mi perseguitano. Possiamo notare però che il suo primo combattimento in preghiera riguarda l'esame della propria coscienza. Infatti all'inizio del versetto 1 chiede compassione a causa dei suoi peccati quotidiani e implora la misericordia di Dio. Lui disse: abbi pietà di me, o Dio. Chiedere pietà vuol dire saper di non meritare aiuto. Davide, specchiandosi nella santità di Dio, vede il suo peccato. Cari fratelli e sorelle, chiediamoci anche noi, noi con lo stesso sentimento di Davide ci rivolgiamo al Signore, ci chiediamo al Signore di perdonare le nostre trasgressioni? Abbiamo noi il coraggio anche in pubblico di dirgli: abbi pietà di me, o Dio? Se lo facciamo, o lo faremo, potremo sentirci sereni di rivolgerci al Signore per mezzo di Gesù Cristo e dirlo: insegnaci a pregare. E possiamo dirgli anche: non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male, così come il Signore stesso ci ha insegnato. Allora il nostro benedetto Signore ci ha comandato di essere attenti e di pregare sempre, affinché non entriamo in tentazione, consapevoli che Satana, anche quando non ce lo aspettiamo, cerca sempre il modo di divorarci. Così come ci dice il 1 Pietro capitolo 5 versetto 8. Infatti, non c'è nessuna mattina nella quale possiamo alzarci, uscire dalle nostre case, nella città, recarci a lavoro, a scuola o dovunque ce ne andiamo e dire: oggi nessun nemico verrà contro di me. E non c'è neanche nessuna notte nella quale possiamo ritirarci dalle nostre quotidianità e pensare di trovare sicurezza nella solitudine della nostra stanza e dire: nessun male potrà entrare qui. Così come Davide ha molti nemici, sia fisici che spirituali, ovviamente a causa di Dio, così saranno per tutti veri cristiani, fedeli a Dio, in accordo ovviamente con il popolo di Dio. Contro i potenti della terra, però il salmista invoca l'aiuto di Dio, di colui che è al di sopra di ogni altezza. La grandezza di Dio è una ricca fonte di consolazione per noi che siamo deboli e oppressi da nemici potenti. Infatti, parlando della persecuzione imminente, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli, e di conseguenza dice anche a ognuno di noi: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella gente. Matteo capitolo 10, versetti 28. Quindi, mentre più potente sia l'attacco di Satana, più forte dovrebbe essere la nostra supplica di liberazione. Così come dice Davide: nel giorno della paura, io confido in te. Davide però non era vanitoso, non nascose di non aver paura, né era un feroce coraggioso. Vedeva il pericolo imminente e aveva paura, infatti disse: nel giorno della paura. Lo stato mentale del salmista era complesso perché aveva paura, ma quella paura non occupava del tutto la mente. Infatti aggiunse: io confido in te. La fede prepara il terreno affinché Dio possa agire, ma è Dio che agisce con la sua potenza. Quindi possiamo dire che è possibile sentire contemporaneamente paura e nutrire fede. È una paura benedetta quella che ci porta ad avere fiducia in Dio. Nel giorno della paura, io confido in te. Questo versetto, dice Spurgeon, è una buona direttiva con la quale possiamo camminare in un mondo pieno di pericoli, per la quale possiamo andare per mare in una tempesta. Anche quando siamo ammalati, afflitti, quando si pensa alla morte e al giudizio. Quindi dobbiamo ricordarci sempre e dire: se ho paura, devo soltanto confidare in Dio e così avremo l'antidoto migliore. Sia che la paura sia generata da cause esterne o interne, temporale o spirituale, da passato, presente o futuro, da uomini o diavoli, manteniamo la fede e recuperiamo presto il coraggio. Nel versetto 4 il salmista dice: in Dio di cui lodo la parola, in Dio confido e non temerò, che può farmi il mortale? Allora la fiducia di Davide è quella fede che produce la lode. Infatti, colui che può avere fiducia canterà presto, dice un altro uomo di Dio. Cari fratelli, sorelle, confidiamo sempre e soltanto nel Signore, perché l'uomo mortale non può distruggere la nostra vita. Anzi, se siamo di Cristo, non abbiamo nessuna vita da perdere perché lo abbiamo data a Lui. L'uomo mortale non può portarcela via senza il permesso di Dio. Tutto quello che abbiamo è assicurato, e sebbene Dio non ci abbia assicurato o promesso la immunità da sofferenze, ha assicurato che ci avrebbe aiutato a sopportare i mali di questa vita. Parlando proprio della fede e il combattimento, Un uomo di Dio disse: la fede cresce in coraggio con il combattimento, benché sia iniziata in modo vile e abbia vacillato nel primo conflitto, cresce in modo robusto e senza limiti, mettendo propri avversari sotto i piedi di Cristo. Quindi, concludendo questo primo punto, possiamo dire che la fede trionfa per mezzo della preghiera, e quella fede ci sorta a gridare vittoria nel momento della sventura ed in ogni momento della nostra vita. Preghiamo al Signore e imploriamo il suo nome sempre, perché la sua potenza è trionfante sul nemico e sul peccato. Così vediamo il secondo punto: implora il suo nome, versetti dal 5 al 9. Come abbiamo detto, Davide, nel momento della sventura, prega il Signore. Non soltanto prega, ma implora, invoca il nome del Signore. Sa che i suoi nemici sono pronti a calunniare contro di lui. Infatti, al versetto 5 leggiamo, lui dice così: fraintendono sempre le mie parole. Tutti i loro pensieri sono volti a farmi del male. I nemici di Davide raccoglievano quello che diceva e gli davano una nuova forma, facendolo con una tale vessazione dire al salmista quello che non diceva. Lo vedevano con occhi prevenuti e non disponevano nulla di generoso nei suoi confronti. Si sforzavano di svalutare finanche quelle sue azioni che costituivano una indubbia benedizione per l'interesse comune. Quindi i nemici di Davide sono così tanti e pericolosi. E credo che anche oggi i nemici di Dio, che sono tantissimi, cioè coloro che non sono parte del popolo di Dio, pianificano in modo molto accurato per demolire la visione cristiana. Pensiamo per esempio alla teoria del genere. Tale teoria sembra donare, tra parentesi, a tutti la possibilità di scelta, proponendo una nuova prospettiva che darebbe ad ogni essere umano la possibilità di scegliere arbitrariamente la propria identità sessuale a prescindere dalle evidenze biologiche. Ci si può, per esempio, sentire uomo in un corpo da donna, o viceversa. Si tratta di una grande e allarmante ombra che si sta allargando in tutto il mondo. La domanda che possiamo porci è: come ci atteggiamo di fronte a questo argomento? Abbiamo una risposta biblica per aiutare a uscire di questo argomento? La risposta è ovviamente sì, la Sacra Scrittura. Infatti in Genesi 1,27 dice così: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Credo allora che possiamo liberamente dire che l'uomo non può trasformare la propria origine, perché non ha deciso lui cosa è e cosa è destinato ad essere. Soltanto Dio, il Signore, può farlo. La vita che Dio ci dona è offerta con un corpo sessuato, il quale ci chiama ad una relazione nella differenza e nella reciprocità. Dall'altra parte, però, possiamo e dobbiamo pregare e avvicinarci a tutti coloro che non hanno le idee su questo argomento. Ovviamente l'argomento è molto complesso. Dobbiamo quindi riconoscere che il nemico è sempre alla porta e vuole distruggere tutta l'umanità, non solo con la teoria gender, ma con tutte le altre teorie che escludono Dio. Una delle cose che possiamo fare, ovviamente oltre a indignarci, è pregare che Dio, il Signore, intervenga secondo la sua volontà e giustizia, mentre confidiamo nel suo aiuto e nella vicinanza di Dio fiduciosi, così come il salmista disse, nel giorno che ti invocherò, i miei nemici indietreggeranno. Versetto 9. Quindi, Davide ci esorta ad invocare il nome del Signore sempre. Nonostante le afflizioni, il salmista aveva la certezza della vicinanza del Signore. Sapeva che la sua preghiera e le sue lacrime erano registrate nel libro del Signore. Le sue lacrime erano talmente tante che ci sarebbe stato bisogno di un grande odre per contenerle. Infatti, Davide aveva versato così tante lacrime che un fiasco di pelle a malapena le avrebbe contenute. Lui disse al versetto 8: tu conti i passi della mia vita errante, raccogli le mie lacrime nel tuo odre. Non le registri forse nel tuo libro? Nonostante la peccaminosità di Davide, lui ha fiducia che il Signore sarà premuroso verso le sue lacrime da conservarle in un posto sicuro, nel odre tuo, dice Davide. Cari fratelli, sorelle, amici, credo che ognuno di noi ha versato e continuerà a versare lacrime nel corso della vita. Forse per un lutto, per una delusione, per qualche dolore in generale, ma le lacrime versate per i nostri peccati, lacrime versate a causa della persecuzione dei nemici, quelle lacrime sono custodite dal Signore. Raccogli le mie lacrime nel tuo odre, dice versetto 8. Quindi non c'è neppure una lacrima versata da un figlio di Dio che vada ignorata. Dio il Signore comprende pienamente il dolore umano. Infatti, anche il figlio di Dio, vero uomo, vero Dio, pianse durante il tempo della sua incarnazione. Pianse per il suo popolo, leggiamo in Luca 19:41. Pianse per il suo amico Lazzaro, Giovanni capitolo 11, versetto 35. Pensiamo allora a come Dio Padre si è fatto tesoro delle lacrime di Gesù, soprattutto quando le lacrime sono state versate per lui, per i peccati del suo popolo. Allora, la Scrittura ci incoraggia a pregare Dio in ogni circostanza. Possiamo ricordarci fin dall'inizio c'è questa esortazione a pregare. Infatti anche l'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicese 5:17 disse: non cessate mai di pregare. Ovviamente il modo in cui la preghiera funziona non è sempre visibile, ma è molto efficace, così come ci ricorda Giacomo capitolo 5 versetto 16. C'è un movimento però, un movimento dinamico nella preghiera. Allora Dio col suo spirito ci rende propensi a pregare. Noi gridiamo nell'angoscia del nostro cuore, lui ascolta, agisce, il nemico batte in ritirata. Infatti il versetto 9 dice: nel giorno che ti invocherò, i miei nemici indietreggeranno. In altre parole, il salmista disse: non appena io pregherò, essi, cioè tutti i nemici, fuggiranno. Così come è sicuro il fatto che io griderò, dice il salmista, Dio ascolta e mette in fuga i nemici. Infatti il salmista aggiunse anche: so che Dio è per me. Questo so, io so, è una delle tante certezze del veri credente. Possiamo dire allora che la fede poggia su un terreno solido. Non è una congettura fallibile, ma è la certezza del solido fondamento che è Cristo. Dio è per noi. Di questo siamo certi. Infatti anche l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani capitolo 8, disse così: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le altre cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato e è alla destra di Dio e intercede per noi. Dio Figlio intercede per noi. Così vediamo l'ultimo punto. Cammina nelle sue vie. Nel momento della sventura, in ogni momento, cammina nelle sue vie. Come abbiamo visto, il salmista in questo salmo esorta a pregare nel momento delle sventure. Ma mentre preghiamo, non dobbiamo distogliere lo sguardo da Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, come dice Ebrei 12:2. Dobbiamo cioè confidare sempre nel Signore. Qualunque sia la circostanza nella quale ci troviamo, dobbiamo inoltre implorare il suo nome, poiché nessun altro è la salvezza, poiché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4:12. Però per essere certi di essere ascoltati, dobbiamo camminare nelle sue vie. Proprio per questa ragione, al versetto 13, il salmista dice: hai preservato i miei piedi da caduta, perché io cammini davanti a Dio nella luce dei viventi. Vedete, cari fratelli, il minimo che possiamo fare è lodare colui dal quale riceviamo questi eccellenti favori, la salvezza, la liberazione e la nuova vita. Così come Davide disse al versetto 12 e 13, ti offrirò sacrifici di lode perché tu hai salvato l'anima della morte, hai preservato i miei piedi da caduta perché io cammini davanti a Dio nella luce dei viventi. Così il salmista invita anche a noi a lodare Dio e riconoscere la sua grandezza. Le lodi innalzate a Dio in nome, in memoria e per mezzo di Gesù conducono inevitabilmente all'adorazione. Quindi quando ricordiamo chi è Dio e chi Egli è per noi, possiamo avere pace invece di paura. Quando Dio è la nostra luce, possiamo attraversare qualsiasi luogo di tenebre, perfino la valle dell'ombra della morte, come ci ricorda Salmo 23. Al versetto 10 il salmista dice: loderò la parola di Dio, loderò la parola del Signore. Allora, il cambiamento con il quale Davide introduce il glorioso nome del Signore è indubbiamente inteso a indicare che sotto ogni aspetto si diletta nel suo Dio e nella sua parola. Così come Davide si diletta nel dimorare nella lode a Dio, così dobbiamo farlo anche noi. I nostri cuori dovrebbero essere legati alla sicura parola della promessa e specialmente a colui che è la parola incarnata, Gesù Cristo. Perché Cristo è la luce del mondo, infatti Giovanni 8:12, Signore Gesù disse: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Camminare con ubbidienza alla presenza di Dio, con un sano timore e rispetto, è un camminare del tutto gradito al Signore. Infatti questo era il desiderio di Davide, camminare davanti a Dio nella luce dei viventi. E questo è l'ultimo argomento del Salmo sul quale Davide basa la sua dichiarazione più forte. Camminare nella luce indica in generale vivere fra quelli che vivono nella luce e che godono della luce, la vera luce, Gesù Cristo. Ovviamente Chi cammina nella luce vive in contrapposizione ai morti o ai territori dei morti che giacciono nell'oscurità. Chi mi segue, dice il Signore Gesù, non camminerà nelle tenebre. Poi, se vediamo nell'Antico Testamento, la vita che è immersa proprio nella preghiera è spesso descritta come camminare con Dio. Pensiamo per esempio a Enoch, lui che camminò nella certezza, Genesi 5. A Noè, che camminò nell'integrità, Genesi 6. Poi pensiamo anche a Abramo, che camminò nella perfezione, Elia, nella fedeltà, e così possiamo andare fino ai nostri giorni. Uomini di Dio che camminano con Dio, camminano nell'integrità, nella perfezione, nella fedeltà. Camminare nella via del Signore, imitando gli uomini che ci hanno preceduto, alcuni abbiamo citato adesso, e ubbidire alla sua parola, significa camminare con l'approvazione e benedizione del Signore. Anche se ci sono moltissimi uomini e donne che non camminano nelle vie del Signore, e a volte anche tra la famiglia di Dio, questo non dovrebbe rallentare il nostro cammino. Anzi, dovremmo sentirci ulteriormente motivati per ingelosirli a fare altrettanto. Quindi non dobbiamo aver paura, anche se la razza umana, tutta la razza umana, fosse nemica. Non dovremmo aver paura, perché ora che la nostra fiducia poggia su Dio, siamo al sicuro. Infatti il versetto 11, il salmista dice: in Dio ho fiducia e non temerò. Che potrà farmi l'uomo? Possiamo notare che il salmista parla al futuro perché è sicuro che la certezza del presente sarà sufficiente anche per i giorni a venire. Per questa ragione il salmista si impegna a mantenere le promesse e a lodare il Signore per sempre. Rileggiamo i versetti 12 e 13. Io manterrò le promesse che ti ho fatte, o Dio. Io ti offrirò sacrifici di lodo, perché tu hai salvato l'anima mia dalla morte, hai preservato i miei piedi da caduta, perché io cammino davanti a Dio nella luce dei viventi. Ecco la più alta conquista dell'ambizione di un vero credente: dimorare con Dio per camminare in rettitudine davanti a Lui e gioire della Sua presenza e vivere nella luce e la gloria che da esso proviene. Che sia così per ciascuno di noi, cari fratelli e sorelle. In conclusione, possiamo dire che quando ci troviamo anche nelle diverse difficoltà della vita, ciò che è saggio fare è innalzare il nostro cuore a Dio e pregare con spirito di adorazione e lode al suo nome tre volte santo e per la sua fedeltà. Pregare nel momento delle sventure, come ci insegna Davide, è pregare con speranza nella misericordia di Dio. Tutte le misericordie ricevute da Dio vanno ricordate in modo speciale. Esse, infatti, costituiscono un incoraggiamento a chiedere e un motivo valido per sperare in quello che desideriamo per la sua gloria, per il bene della Chiesa, ovviamente in armonia con la sua volontà, così come dice il Signore Gesù: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Questo è il carattere della preghiera che abbiamo bisogno di imparare. Che il Signore ci insegni a pregare. Amen. Amen.